Ed eccoci qua, siamo a una nuovissima puntata di Artista alla Vista, l'83esima dall'inizio del viaggio su Radio Città Aperta. È un piacere stare con Claudio Locatelli, giornalista combattente, il giornalista combattente, come possiamo trovare anche sui vari canali social e tutto. Prima di tutto, ciao Claudio, ecco, così anche per chi
Ciao, è
ascolta.
un piacere essere riuscito ad arrivare ai vostri microfoni qua da Kiev, la capitale ucraina.
Esatto, appunto da Kiev iniziamo un momento anche per la presentazione, poi ne parleremo approfondendo subito con Claudio, ma già lo dice un po' tutto, ecco il giornalista combattente perché sempre sul live, ne parlavamo prima fuori diretta, sul pezzo si potrebbe dire qua a Roma, tra i vari conflitti che ci sono stati passati e presenti, adesso appunto lo troviamo in Ucraina, ma è stato in Siria, è stato anche in Marocco poco tempo fa con l'accaduto che c'è stato del grandissimo terremoto. E allora, combattente, qua lo diciamo da subito perché è stato anche un guerrigliero, stando dalla parte dei curdi, giusto Claudio? È da là che anche
Contro
questo
ISIS.
nome, sì, contro
Nasce
ISIS.
proprio da lì, è un nome che mi è stato dato in Siria, per cui poi sono diventato conosciuto in quel modo e l'ho tenuto allora. E viene
Certo.
proprio dall'impegno che scelsi di vita, non c'entra col mio impegno di reportage, fu una scelta di vita. Ognuno di noi è tante cose. Si può essere un padre, un operaio, un partigiano, un ingegnere, allo stesso tempo siamo tante cose insieme. Io per un periodo della mia vita sono stato un volontario, un guerrigliero nella rivoluzione del Rojava contro ISIS nella battaglia di Tabqa e Raqqa, che penso sia la città che conosciate di più.
Sì, volevo appunto precisare da subito questo perché come tu poi hai spiegato anche il giornalismo e mi dicevi anche prima fuori intervista il punto di vista di una persona che è stata, come possiamo spiegare bene per far capire agli ascoltatori anche chi guarderà il video, il punto di vista di una persona che è stato, no, in prima linea, in una comunque guerriglia, in quello che
Certo.
possiamo chiamare, no, anche in forma piccola una guerra, ma quindi è indipendente, no? Ma anche c'è un punto di vista diverso, esatto, rispetto a un giornalista classico, ecco, possiamo dire che va sul campo.
Diciamo che quando io vado in reportage, quando cerco di cercare di verificare la realtà, è una cosa che spesso fa parte del mio operato, il verificare la realtà, uno dei punti che io seguo. E cercare di portarla a voi live in Italia, questo è stato un'anteprima di fatto, riuscire a portare live in zone improbabili dei conflitti e della realtà di conflitto. Qua vado sulle prime linee. In Siria i nostri corpi erano la prima linea, cioè noi eravamo la prima linea, non tutti i giorni. Ogni tot capitava che il nostro battaglione fosse la prima linea, però appunto non vorrei parlare in questo momento di quell'impegno. Sono rimasto vivo, ho ritenuto che miracolosamente, molti amici e amiche non ce l'hanno fatta. Ricordo sempre Lorenzo Orsetti, un valoroso italiano che diede la sua vita nel combattimento contro ISIS nelle nostre unità, gli Yepege. Sono rimasto vivo miracolosamente, quindi ritengo di dover, quasi come una responsabilità, utilizzare quelle competenze e questa possibilità per cercare di contribuire al mondo nel modo migliore, con le competenze che ho, nel modo migliore in cui posso fare. E sicuramente
Certo.
quell'ottica mi permette di vedere i conflitti in maniera anche diversa.
Ecco, tu un'esperienza, però questo non si può negare, ecco, che è quasi decennale, ce l'hai, nel senso che stando come tu,
Grazie.
esatto, stando sul campo in prima linea come hai detto tu, come persona o anche come reporter, no, indipendente, ricordiamo Claudio Locatelli, è un'esperienza che ti ha portato anche a vedere i più aspetti, no? I lati sempre anche peggiori, voglio dire, da documentare di una società che comunque, come per questo, no? Anche ci stiamo parlando, che tutti abbiamo voglia un po' di raccontare anche per cambiarla, no? Quindi, non lo so, a te che viene in mente dopo tutti questi aspetti comunque guerriglieri e di difficoltà, come l'hai vista, da dove ti è nata la passione anche per raccontarlo tutto questo, perché comunque ci vuole fegato, come si dice, stare sempre là non è facile, ecco.
No, chiaro, però il discorso per me è forse più banale o può sembrare più banale. Per me il discorso è se vuoi fare qualcosa che serve e che cambia, devi accettare un determinato grado di rischio. Ovviamente con le dovute accortezze, competenze, con la professionalità, tutto quello che serve, ma quel grado di rischio va accettato. Il coraggio fa parte di ciò che serve per cambiare le cose. Esempio molto pratico in generale, al di fuori del reportage, del giornalismo, dell'informazione,
Certo.
vale per tutto. Immaginate voi ascoltatori che ci state sentendo e seguendo, voi avete un amico, questo amico magari lavora con voi, sul posto di lavoro voi venite discriminati per qualche ragione, quindi subito un'ingiustizia, qua siamo a livelli enormi, un'ingiustizia come una guerra, parliamo di un'ingiustizia un po' più piccola. Il vostro amico è una persona cara, magari anche buona, vi vuole bene, ma senza il giusto coraggio di alzarsi e anteporsi per difendervi, anche se sarà la persona giusta, non sarà in grado di farlo. La giustizia, la correttezza, la bontà non servono a niente senza il coraggio. Perché nel momento in cui voi venite discriminati sul posto di lavoro, il vostro amico che sicuramente vi vuole bene, che è una persona dalla vostra parte, non avrà la forza interiore, esteriore, di coraggio per agire, la bontà senza coraggio non è bontà. Questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, perciò dovremmo lavorare tutti di più sul metterci in testa che... Come? Però questa frase la sappiamo tutti in realtà. Un amico si vede nel momento del bisogno e per esserci nel momento del bisogno deve avere il coraggio di esserci, altrimenti. Perciò per me, banalissimamente, è la stessa cosa. Quando vado a cercare la realtà, certo, a volte è doloroso, a volte fa male. Mi è successo proprio, vi dico un attimo velocemente questo aneddoto, a Zaporizhia, nella mia ultima grossa missione in Ucraina, quella di 5 mesi e mezzo. Mentre ero bloccato a Zaporizhia, mi è arrivata la notizia che una persona a cui io tenevo si suicidò. E io ero lontanissimo, ero più di 2000 chilometri, e con l'Ucraina non ha voli aerei perché il cielo è area di combattimento, non si può uscire prendendo un volo aereo un minuto dopo, ci vogliono 3 giorni per uscire da qua. Insomma, con l'impossibilità di poter dare spazio anche a quelle cose, sono dei momenti di forte difficoltà, sia personale sia tutto intorno a noi, ma sta a noi riuscire a leggere quello che accade, andare avanti per fare qualcosa di più di noi stessi.
Sì, qualcosa di più, ma che a volte sarà anche, che ci viene difficile un po' estrapolare il concetto dal mainstream, no? Anche se al giorno d'oggi esistono i social, però secondo me è ancora più forte il fatto di poterlo raccontare così, ecco, in maniera come può accadere oggi, live. No, come tu hai detto, sei stato comunque uno dei primi, sicuramente un pioniere, ecco, da questo punto di vista, di portare in posti veramente complicati live, la diretta, senza poter tanto
Sì,
stare là a
l'Italia è stato il primo
manipolare.
caso.
In Italia, primo
Scusami, mi è
caso.
arrivata in differita
Eh
l'audio.
sì,
L'Italia è
certo.
stato il primo caso a questo livello, cioè che fosse in grado veramente di spaccare la barriera dell'indifferenza, e non lo dico per retorica,
No,
perché
no.
veramente abbiamo raggiunto il Kabul. Eravamo tra i pochissimi rimasti a Kabul quando l'ultimo soldato americano ha lasciato il paese e non c'erano ambasciate. Io scelsi volontariamente, intenzionalmente, di arrivare lì, perché sapevo che nessuno avrebbe raccontato niente, o poco nessuno, eravamo in pochissimi. E la diretta dall'aeroporto, che feci il primo giorno, le prime ore, quando l'ultimo soldato era andato via a mezzanotte, quindi 7-8 ore dopo, o poco più, quello che fu, il giorno in cui l'ultimo soldato è andato via e c'erano solo talebani, senza nient'altro, scoprì poi che fu l'unica diretta al mondo.
Pensate.
Infatti non lo sapevo ovviamente all'epoca.
Certo.
Però mi resi conto che io volevo che andasse in diretta perché bisognava capire, sperando di avere il segnale. Quando lo trovai, tentai in tutti i modi di andare in diretta perché bisognava vedere. Bisognava... Se vi ricordate, avete seguito tutte le informazioni fino all'ultimo aereo. Quando l'ultimo aereo ha lasciato Kabul, improvvisamente si è spenta la luce. Non c'era più
Sì.
nessuno, non c'era la CNN, non c'era la BBC, non c'era France 24, non c'era nessuno. Tutti avevano lasciato. Ed è lì che bisogna invece aprire gli occhi e far sì che l'attenzione non cada, proprio quando non c'è più, proprio quando nessuno può più raccontarla perché non è fisicamente lì, e la diretta era il modo più immediato, perché quello che vedevo io era quello che vedevate voi. Infatti raccolsimo 3 milioni e mezzo di singoli utenti che visionarono, più addirittura della Rai normalmente
Wow.
in quel momento, e questo dimostra che tante persone in realtà erano interessate, dimostra che tanti volevano sapere. E quando hanno trovato quel modo, ho detto, cavoli, aspetta. E pensate che, vi racconto un aneddoto, visto che questa è proprio una chiacchierata che vuole portare all'interno, magari anche di retroscena, di quello che non diciamo tutti i giorni.
Assolutamente.
Sapete qual è stata una delle cose più difficili? Che uno, a primo acchito, magari non ci pensa. Se eravamo i pochissimi rimasti, circondati solo dai talebani, senza le ambasciate italiana, francese, non c'era più nessuna ambasciata. Quindi non avevamo nessun supporto di nessun tipo, di nessun modo. Registrare in diretta l'aeroporto, che ora è sotto il controllo dei talebani da qualche ora, era tenere l'inquadratura in modo che non sembrasse troppo davanti a me. Cioè, non dove... io volevo inquadrare tutto quello che vedevo, ma chiaramente se l'avessi fatto sarebbe finita molto prima quella diretta e forse non sarebbe finita esattamente allegra. Quindi riuscire a bilanciare tra lo spiegarvi, parlare a voi come sto parlando adesso, quindi avere il rispetto di guardarvi in camera come uno studio, parlare alle persone che stai guardando, guardarle negli occhi, e allo
Certo.
stesso tempo farvi vedere tutto quello che c'è attorno, senza destare però il sospetto e creare quel fraintendimento che può portarti molto prima a situazioni molto più gravi. Ricordo che eravamo circondate da talebani. Vedere uno che va in giro con il cellulare acceso in diretta su un aeroporto, che già di per sé è un problema, anche se non ci fosse una guerra, su un aeroporto in quel momento preso dai talebani, io dovevo continuare. Infatti, spesso giravo a telecamera come se parlasse allo studio, parlando io direttamente in camera, non solo per parlare a voi, ma anche per evitare che pensassero che stessi riprendendo punti a loro scomodi oppure problematici. Cercavo di continuare a intervallare. E intanto continuare a spiegarvi tutto quello che in quel momento sapevamo, che non era tantissimo, però serviva.
E se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare, per poi dire troppo tardi che è stato un errore, noi risponderemo,
no!
La gente o la pensa in un modo o non vale niente. Noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo. Ci diranno che è un gran traditore, chi difende la gente di un altro colore. Noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo. Della terra, selezionare i migliori attraverso la guerra. Noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti, noi risponderemo.
Ricordiamo appunto per chi sta ascoltando la trasmissione che siamo con Claudio Locatelli, giornalista, reporter, indipendente, e su questo vogliamo anche diciamo approfondire un altro concetto, no, Claudio? Perché prima parlavamo anche adesso, come ho potuto spiegare, dell'importanza dell'informazione, di come anche approcciare, no, a questo in maniera differente sicuramente all'approccio classico che conosciamo quando accendiamo appunto il telegiornale della
Certo.
RAI e le varie cose, no? Indipendente, tu prima hai detto, no, però no freelance, ed è giusto questo, no? Perché c'è un mondo dietro, perché il giornalismo come lo fai tu, poi non è che lo fai anche per farlo capire, no? Oltre il modo di raccontare, è anche il modo di vivere. mi è venuto in spagnolo, nel sentito, nel senso che poi sei tu, no? In prima persona, prima di tutto abbiamo un pensiero e poi lo trasformiamo in quello che tu hai potuto fare nella tua missione, ecco, di vita, poi ognuno magari può apportare cose diverse, giusto, no?
Per chiarire a chi ci
Indipendente.
ascolta, il discorso del freelancer è semplicemente, prima mi chiedeva se dire freelance o indipendente. Io ho chiesto subito di dire indipendente. Non c'è una netta differenza, ma c'è una differenza sostanziale in un punto. Quando parli di freelance non sei a contratto libero. È un termine principalmente economico, un termine di relazione contrattuale. Sostanzialmente il freelance è il reporter o il fotografo o il giornalista o un mix di queste tre cose e altro che di fatto vende i reportage a chi ritiene o al miglior offerente. A me questa parte non interessa completamente, nel senso che io
Importante.
spesso ho preso decisioni che erano contrarie al sostentamento economico mio perché lo ritenevo più importante. Vedete che poi la differenza diventa sostanziale. Se all'inizio è un gioco di parole, freelance
Fondamentale.
indipendente vuol dire che sei comunque un indipendente che si relaziona ad altri media. Io sono anche un media perché ho scelto nel 2000, proprio 21, proprio a Kabul, di lanciare il mio progetto indipendente, che non è freelance, nel senso che sono io il media, quello, è il mio canale, quindi quello che porto avanti collabora e si relaziona a tanti altri. Spesso sono da Mirko Campochiari, che è un ottimo analista militare e fa un lavoro straordinario, anch'esso tra l'altro un canale, e vi dicendo. Collaboro con la 7, con Radio Capital, con 9, con emittenti che se notate sono anche completamente opposte, 9 e la 7, ad
Eh sì,
esempio.
eh.
Come CNN Grecia, all'estero ho lavorato spesso per VRT in Belgio, quindi o come reportage o come analista degli elementi, situazioni militari o non, fornisco informazioni in maniera diversa, ma non mi guida la questione freelance, proprio perché mi sono reso indipendente totalmente. Quindi io posso stare anche mesi senza collaborare con nessuno, senza dover relazionarmi a nessuno, proprio per portare quello che ritengo più giusto. Vi faccio un esempio pratico. Non farò nomi, ma c'è un collega molto molto bravo, un fotografo bravissimo, che però è freelance, appunto. Lui non ha l'indipendenza che io ho, perché nonostante lo sia indipendente, lui è costretto ogni tot di guardarsi il portafoglio e dire io come cavolo mangio a fine mese. E dover accettare, magari sei a Zaporizhia, e devi accettare un lavoro a Lviv, dove non succede praticamente niente, perché è una zona estremamente tranquilla dell'area ucraina, una zona molto lontana dal fronte, e lo è sempre stata, per poter magari arrivare a fine mese e riportarvi delle fotografie eccezionali, magari il giorno dopo da Donetsk. Io questo cerco di evitarlo, perché voglio restare dove serve di più, dove serve portare luce in alcuni casi, o dove serve coprire anche se la luce c'è, ma in maniera diversa. Questi sono i due elementi, e notate ora che quello di cui parlavamo prima assume un significato. Piuttosto che dare luce al fatto che è un contratto con qualcuno, in realtà quello che porto avanti ha più senso chiamarlo indipendente, per queste ragioni che ora
Esattamente.
notate palesi.
Sì, perché come diciamo con Claudio, ricordiamo perché va ricordato ogni tanto per chi si collegasse poi al momento e siamo con Claudio Locatelli, giornalista, abbiamo appena finito di dire indipendente, reporter, appunto
Reporter, certo.
possiamo dirlo anche esattamente per chi magari si collegasse in questo momento. Dalle lunghissime, lunghissime esperienze, anche perché qua parliamo veramente di posti complicati, no? Appunto, tra l'Afghanistan, adesso si trova, è stato in Siria, ovviamente andiamo un po' a ritroso, attualmente invece si trova proprio a Kiev, stiamo parlando, tra Roma e Kiev, appunto, con Claudio, e possiamo avere un punto di vista diverso, e questo è il piacere anche di averti, no? Parlavamo prima con, la radio, appunto, di poter parlare con delle persone che poi alla fine non ti danno per niente il senso del costruito, sai, ma è un po' più verso la vocazione di quello che uno vuole fare, anche perché se
Sì,
no non sarebbe così
anche
poi la
perché
tua idea, no?
i soldi non te li porti nella tomba, è una battuta che dico spesso. Quindi, se volessi fare soldi, avrei fatto altro nella vita che
Esatto.
l'impegno su campo, che fosse con la telecamera, che fosse nel caso siriano col mio stesso impegno fisico, che fosse in altri contesti con la voce, banalissimamente.
Tu
Ti
sei
tengo a
un
dire una cosa su quello che stai
giornalista a
dicendo.
tutti gli effetti, insomma, cioè potresti
Un
farlo con
reporter,
un
è il
reporter.
termine corretto perché cerco di riportare quello che vedo, è quello che osservo e che trovo e che indago. Ci tengo a chiarire una cosa, visto che mi pare che condividiamo molto bene questo punto, è che in Italia però non è popolare. Non si parla se non si conoscono le cose o se non le si è verificate, quindi le si è conosciute. Vi faccio un esempio pratico, perché è facile dirlo così, sembra retorico. Io sono stato 8 mesi e mezzo in totale, ora un po' di più, in Ucraina, in alcune missioni molto molto lunghe che ho scelto di fare all'inizio e poi poco dopo, a cavallo dell'anniversario. Il tempo speso su campo è tantissimo. Ho fatto praticamente tutto il fronte, l'attuale fronte più di 1.000 km avanti e indietro, ho fatto quasi tutte le battaglie. Non ho potuto fare, perché stavo seguendo la battaglia di Kiev, quella di Mariupol. Mi è capitato che mi collegassero e mi chiedessero: puoi parlarci di Mariupol? È chiaro che so di Mariupol, è chiaro che ho decine di fonti a Mariupol. Avevo
Capirà.
anche dei combattenti, dei Marines ucraini che conosco personalmente e tante altre questioni. Ma proprio per seguire questa linea, proprio per rispetto anche dei colleghi che ci sono stati magari sotto le bombe di più, esattamente come dovrebbero fare al contrario con me a Kiev in quel periodo, o a Kharkiv, o a Kherson, dove ci hanno anche sparato, tra parentesi, e in tanti altri scenari, Donetsk, Lugansk e via dicendo, Zaporizhia, non ne ho parlato. E la televisione che in quel momento mi stava pagando per quel collegamento era un po' allibita, perché mi fa: vabbè, ma dici, detto, io ricordo che non essendo stato in questa battaglia, preferirei non parlarne, perché sono sicuro che sono colleghi più competenti. Ovviamente ho spiegato anche di altro, quindi mi hanno comunque in quel caso pagato il collegamento. Quello, per esempio, era un collegamento a un media.
Certo.
Ma io ho declinato completamente. Perché dobbiamo essere noi, innanzitutto, a dimostrare con il nostro esempio quello di cui parliamo. Che non si può
Sì.
fare sempre, non si può fare ovunque, ma una cosa così palese come questa, non si può ogni volta dire: non ne so niente, ma adesso ti spiego. Io non ti spiego cose che non so. Anzi, sono onorato se tu le sai, se me le spieghi. Perché per me è un valore ascoltare chi ne sa più di me. Spesso devo mettere insieme degli elementi da persone molto più competenti in altri settori. Quando ho seguito la questione di Chernobyl, ovviamente in questa guerra, non nell'86, non ero neanche nato,
Certo.
ma ovviamente mi sono prima rapportato a dei fisici, perché volevo capire. Un buon reporter, ma in generale una persona competente, una buona persona, è quella che mette insieme tutti gli elementi che servono. Magari li ha lui. Magari altri non li ha e li chiede a chi è più competente, e a quel punto è capace di mettere insieme un quadro. Questo per un reporter dovrebbe essere fondamentale, così anche per un giornalista, così anche per mille altre professioni in realtà. Per me questo, e chiudo, mi ricollego con quello che dicevi tu, è una missione, è un impegno. Io non lo vivo come un lavoro, non è per me, non importa che lo faccia professionalmente e sia riconosciuto a livello nazionale e internazionale, per me questo è un impegno che io porto avanti. In questo momento con la telecamera, la voce e l'analisi. In altri contesti era in altro modo, paradossalmente in Siria col Kalashnikov. È un impegno per il mondo, per difendere, portare avanti e cercare di creare, passatemi il termine, un mondo migliore. Si può fare con l'informazione, si può fare col proprio corpo, col proprio impegno, con la propria testa, con la propria voce, insieme a tanti altri. Dico spesso: l'informazione è collaborazione. Guarda cosa stiamo facendo adesso. E
Esatto.
questo per me è quello che io porto avanti. Infatti, spesso capita che durante un reportage ho lanciato questa, anche questa è innovativa in Italia, la cosiddetta 24 ore di solidarietà. Utilizzare l'informazione per cambiare subito, immediatamente, in tempo reale, l'azione che una persona può fare, almeno in termini solidali. Capita che durante un reportage si incontrano delle famiglie o delle situazioni in cui possiamo aiutare, e io metto a disposizione la mia forza, il mio potere comunicativo che ora ho, per ciò che
Certo.
serve, per chi ha più bisogno. E quindi succede che magari dico: ok, stiamo parlando, mi rendo conto che magari quella famiglia ha bisogno di una macchina, o di riparare il tetto, o banalissimamente successo i tablet scolastici per due bambine di Kherson, e lancio in tempo reale la cosiddetta 24 ore. Un link che predispongo e interrompo il reportage, e per 2 giorni solari, sono 24 ore in termini di orario, poco più 36, in 24 ore raccogliamo i fondi e in 36 ore massimo, quindi 24-36, consegniamo in tempo reale quello che le persone hanno ascoltato, capito il bisogno è utilizzato noi qua sul campo come strumento per agire. Ci mettiamo proprio a disposizione, ci facciamo usare, questo brutto termine, ma da chi vuole dare una mano dopo aver capito il perché. E in 24 ore, ragazzi, sembra folle. All'inizio la gente pensava fosse folle, ma guardate che abbiamo raccolto anche 10.000 euro in 24 ore. E gliele abbiamo,
Capito?
dopo averli raccolti, li abbiamo consegnati in tempo reale. Siamo andati al supermercato a comprare la spesa di un mese, i soldi per riparare l'automobile di questa famiglia, i due tablet per le bambine, più altre cose per il tetto, eccetera. Adesso, non mi ricordo se quella cifra era per quella volta lì o un'altra. Comunque, di volta in volta siamo stati in grado di raccogliere quello che serviva. Fino adesso ce l'abbiamo sempre fatta, insieme a chi ascoltava, più collaborazione di così. Persone che lo usufruiscono, un sollievo anche di un mese, di 3 mesi, in base a quello che gli hai contribuito ad aiutare in solidarietà, fa la differenza. Fa completamente la differenza.
Sì, un altro modo di vedere è anche un'altra risposta, perché poi quando riesci a condividere tramite questi, sì che allora è la maniera giusta, pensavo nel frattempo, proprio di essere social, no? Perché allora
Diciamo che i
contribuiamo.
social possono essere usati in maniera positiva. E questo ne è un esempio. Senza questo livello di raggiungibilità, di estensibilità di quello che, per esempio, nel mio caso, ma anche di altri, portiamo avanti, non lo saremo in grado di raggiungere le persone. Il punto in più è collegare l'informazione professionale all'azione immediata. E
Quello è
questo va
bellissimo, eh.
molto oltre perché non è nulla che esisteva prima, non in queste forme. 10 anni fa sarebbe stato impossibile da fare, stai riportando dal fronte di Bakhmut in prima linea e riesci a far acquistare un generatore. C'è successo, abbiamo dato la benzina, per esempio, abbiamo acquistato 500 euro di benzina,
Wow.
cioè, che è tantissima in quel momento, e tante altre cose, non era proprio fisicamente fattibile.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Ricordiamo Claudio Locatelli, se parliamo tra 10 anni a questa parte, no? Da come era prima a come era adesso, e adesso ci sono varie testimonianze, tra cui è per questo che è un grande piacere averlo con noi qua per questa chiacchierata, perché esistono persone che fanno appunto del loro lavoro anche nato dalla passione e poi riescono a fare del bene tramite i social, quindi anche corrispondenti all'epoca moderna, no? A sapere un attimo anche come muoversi, che pensa quanto sarebbe bello anche a livello medico, strettamente medico, un'emergenza, una cosa, magari c'è un giornalista, un reporter, un narratore che può stare là e usare il suo, come tu hai detto, no? Usatemi nel senso come io media, io giornalista indipendente, ma anche insomma riesco anche a canalizzare, a vedere bene dove indirizzare. No? Quello che io voglio per il bene, appunto, in questo caso delle persone.
Di quello che incontri, perché poi dipende proprio dalla casualità. A volte puoi aiutare, a volte
Certo.
no. Non è sempre possibile, ovviamente, però se ti accorgi, guarda, quella volta di Kherson fu veramente emblematica, perché non ci aspettavamo niente. Siamo andati in diretta con questa famiglia che abbiamo incontrato sulla strada solo perché, lo racconto perché gli aneddoti fanno anche capire meglio come accadono a volte delle cose. Stavamo andando a Kherson il giorno di Capodanno per stare dentro l'ospedale perché si era previsto un bombardamento massiccio, cosa che poi è successa. E a causa proprio del fatto del nuovo anno, i russi avevano intenzione di creare una pressione molto elevata e abbiamo notato sulla strada, proprio all'altezza del cartello della Legione, un albero di Natale. Cioè c'era proprio letteralmente un albero addobbato. in una zona completamente distrutta, c'erano tutte abitazioni distrutte, a parte una che era parzialmente danneggiata, e quest'albero fuori. Ovviamente io quando l'ho notato ho detto in quel momento stavo guidando il mio traduttore, ho detto rallenta, 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 giriamo subito perché se l'hanno addobbato qualcuno ci vive, per
Certo.
forza. Siamo scesi, siamo una storia da Charles Dickens, però abbiamo tutto il video, quindi è andata proprio così, nel senso che abbiamo le body cam di sicurezza. Io ho detto rallenta, 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 curviamo. Ovviamente appena ci hanno visto non c'è della gente in giro in quella zona. Esce il padre di questa famiglia, ci guarda un po' sospetto, però vede la macchina con la scritta press e io parlicchio russo e un po' capisco l'ucraino, quindi in russo perché era la lingua, poi a Kherson parlano quasi tutti in russo. Gli ho detto subito prima che il mio traduttore scendesse, guarda, siamo giornalisti, abbiamo visto questa cosa, cavoli, che bella. Proprio per entrare subito nell'ottica empatica, per me l'empatia è
Certo.
fondamentale, poi mi viene anche naturale, ma questo è un altro discorso. E quindi loro hanno subito capito che eravamo tranquilli e loro viceversa, e abbiamo chiacchierato con loro, abbiamo fatto questa diretta. Mentre eravamo in diretta sono esplosi due colpi di contraerea molto pesanti, perché ci deve essere stato un attacco dal cielo, e non lontano c'è stata una risposta di fuoco. Quindi quasi stavamo andando in copertura, poi la cosa è scemata, per fortuna. Cioè, questo è come viveva questa famiglia, con un quartiere distrutto. La casa loro solo in parte danneggiata, ma comunque tutto il resto distrutto, no acqua, no elettricità. L'acqua veniva da delle ricariche, da dei silos ricostruiti sostanzialmente, e l'elettricità veniva dalle batterie, letteralmente gruppi elettrogeni di batterie, non aveva neanche il generatore fino a che non gliel'hanno portato dai tedeschi. E mentre eravamo lì, mi sono proprio reso conto che si poteva fare. Cioè, erano collegate con me 2000 persone, alla fine del giorno erano 300.000 le persone
Wow.
collegate. Vuoi che mettendo anche pochi euro non saremmo stati in grado di dargli una mano? Il potere dell'informazione nella solidarietà. Si tratta solo di metterlo a disposizione con la competenza delle nuove tecnologie, sapendo utilizzare bene le nuove tecnologie, come fu il passaggio da carta stampata a televisione, è la stessa cosa. Abbiamo degli strumenti potentissimi. Impariamo a usarli a fin di bene. Io cerco di farlo nel mio piccolo, fare il meglio che posso, e il giorno dopo, veramente, letteralmente, siamo riusciti a raccogliere quello che serviva, lanciare il link, perché poi si tratta di mettersi sotto, creare il link, creare la
Sì.
descrizione, creare quello che serve, capire cosa serve, magari cercare di renderla anche una sorpresa. Quindi abbiamo detto al papà, per rispetto, se potevamo comprare tablet delle bambine, che era quello che lui mi aveva detto più necessario, ma non gli abbiamo detto che volevamo dargli una mano su tutto il resto. Insomma, c'è stata questa situazione che poi, quando li abbiamo consegnati, questa è anche una cosa delicata. Consegnare una serie di cose può mettere in imbarazzo le persone, bisogna saperlo fare bene. Noi avevamo una parte che dovevamo consegnare anche in soldi per riparare l'automobile, non potevamo portargli un'auto nuova, non c'era quel budget, però volevamo dargli i soldi per l'automobile. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto consegnare in diretta. Lui quasi non voleva accettare. Allora gli ho detto: guarda, che grazie a questa cosa che abbiamo fatto con voi, altre 10 famiglie potranno avere il vostro stesso aiuto in base a quello che servirà. Perché erano talmente tanti soldi raccolti che avevano molto superato il target, che in quel momento era di 1000 euro in 24 ore. Abbiamo fatti più di 10.000. E quindi ho diviso in 10 unità di aiuto, che
Sì.
poi abbiamo incontrato lungo l'Ucraina. Questo ha permesso a loro di capire che quella cosa accettata da loro serviva a tutti oltre che a loro e permetteva a noi di aiutare molto di più insieme a loro. Poi siamo diventati anche loro amici, cioè col tempo ovviamente. Mo è molto toccante. Cioè, io quando ripenso a quella cosa, a quella famiglia, non so, penso lo vediate, però mi viene, cioè, mi tocca molto perché poi siamo diventati davvero un po' parte della famiglia. C'è Sonia, una
Certo.
delle due bimbe.
One, two, three, four.
Ed eccoci qua, ritornati. Siamo con Claudio Locatelli, il giornalista combattente. Ed è un piacere poter continuare questa chiacchierata. Stavamo parlando di Kherson, di una famiglia che tramite il giornalismo, l'informazione che diventa social, ma per il bene, sono riusciti, diciamo, tutti insieme nella comunità ad aiutare molta gente, no, in quella di Kherson. E non solo, questo era un esempio che ci faceva appunto Claudio. Di cui però ci stava raccontando anche poi che non è solo che diciamo già è tantissimo il fatto di arrivare ad aiutare, ma poi diventa anche un rapporto, no? Con quelle persone si instaura una
Certo, con
relazione.
alcune persone, vabbè, prima mi stavo commuovendo, nel senso
Certo.
che mi viene naturale ripensare a quel momento, soprattutto perché loro erano già una famiglia povera in realtà, quindi si sono sommate una serie di cose. Entrambi i genitori sono orfani, tutti e due, tra l'altro. Le due bambine sono veramente vitali, straordinarie, in un contesto che solo a pensarci, lasciando stare le esplosioni, è drammatico. Cioè, loro vivono in una casa che è a metà tra due regioni, sull'area di Kherson. L'unico accesso che avevano a scuola era il tablet. Hanno interrotto la loro formazione, vivono con quello che hanno. Cioè, già di per sé sarebbe una situazione che dici: caspio, bisogna fare qualcosa in generale. Più per pensare in quel contesto di conflitto, in questo contesto di conflitto, non lo so, fa male a volte. Infatti, il giorno della
Certo.
Pasqua ortodossa, credo fosse la Pasqua ortodossa o la Pasqua cattolica, non mi ricordo adesso, gli abbiamo fatto una sorpresa e li ho portati tutti a mangiare in un ristorante che si trova, che l'unico ristorante che c'è è a un'ora da lì, cioè a Mykolaiv, in un'altra città. È come se per mangiare a Milano dovessi andare a Bergamo o da Venezia dovessi andare a Verona. Ecco, è un po' folle come cosa, ma o da Roma dovessi andare, non so, la prima città che si trova a un'ora, a
Certo,
Napoli,
certo.
un po' di più, credo,
È di
Napoli,
più, sì, un
però.
paio d'ore.
Però il punto è quello, li abbiamo portati, erano quasi imbarazzati, ma poi erano tanto felici, ci hanno detto: no, la prossima volta facciamo un barbecue fuori casa. Insomma, è stato molto molto bello, molto toccante, vederli in un momento di normalità, di tranquillità. Il regalo non era tanto il pasto, certo lo è anche, ma era il fatto di dargli un giorno come se fossimo in Italia, in quel privilegio che non abbiamo guadagnato, di cui non siamo fautori, ma che per ragioni non sempre positive abbiamo. Io, te e molti altri siamo nati in un privilegio straordinario, dato da anche violenza militare del passato. L'Italia ha avuto le colonie, ma non solo, è legata ad altri paesi che hanno utilizzato quella forza economica tramite il potere militare, di fatto, e non solo. E quindi la nostra bravura si è innestata in quel vantaggio strategico. Sono tanti italiani e italiane che sono veramente straordinari e brillanti, ma senza quello, prendi un italiano, prendi un ruandese, un kenyota, non mi ricordo se c'è il ruandese, c'è il Ruanda, ma o comunque di un paese africano svantaggiato a parità di bravura, creatività e competenza, noi abbiamo la possibilità di andarci a bere la birra, cambiare l'automobile ogni 10 anni, anche prima, e non essere bombardati o uccisi di notte. Ecco, ricordo che l'Italia è uno dei paesi, tra virgolette, tra l'altro più sicuri d'Europa, parentesi, perché abbiamo una percezione molto distorta, ma gli omicidi in Italia sono tra i più bassi della storia in assoluto d'Italia. Se paragonate la sicurezza del 98, mi viene in mente questo indice che ho letto tempo fa, all'Italia di oggi, siamo veramente in un paradiso in proporzione. Adesso, aperta e chiusa parentesi, ma questo ci deve far ricordare, almeno fa capire a voi del perché il mio impegno e di tanti altri in tanti altri settori. Ci tengo a cogliere questo momento per dire che 2 giorni fa sono arrivati 3 medici italiani dell'area ospedaliera del Veneto, che per la prima volta hanno creato questa missione totalmente volontaria e si sono messi a disposizione dell'ospedale di Kiev e di Lviv per cercare di decomprimere le prestazioni medico-sanitarie del paese, perché si capisce che se, oltre a dover occuparti di tutta l'area del fronte, devi riuscire a tenere in piedi il sistema sanitario di un paese da 40 milioni di abitanti, adesso un po' meno a causa della guerra, esteso su
Certo.
2000 e passa chilometri, capisci che non è facile poter dare una mano, tra l'altro l'ospedale dove sono loro, anche la parte militare, a chi subisce la guerra o il paese stesso la subisce, potendo curare le persone che magari hanno normali casi di cancro clinici o di fratture di tagli e via dicendo, cambia tanto. Loro sono qua volontariamente, Andy, Mauro, Angela, li cito senza problemi, perché
Grande.
bisogna anche un'altra cosa che in Italia non capiamo, riconoscere il valore degli esempi positivi, altrimenti
Assolutamente,
canali di
ragazzi.
comunicazione come i media, i social e via dicendo, sfornano esempi idioti. Se noi non prendiamo quello spazio per dare con l'esempio del nostro fare valore agli esempi positivi, loro sono qua a loro spese, con il loro impegno, fermando il loro lavoro in Italia per dare la loro competenza, per prestarla al sistema sanitario nazionale ucraino in guerra. Ecco. Io vorrei un mondo dove usassimo la comunicazione per ispirare il prossimo, trasmettendo l'esempio di chi dà l'esempio con il proprio fare. Ho racchiuso in questi 10 secondi di questa frase quasi tutto quello in cui io credo politicamente.
Sì.
E spero che tu sia d'accordo. In ogni caso, è quello che ritengo bisognerebbe portare avanti.
Sì, sono d'accordo al 100% e soprattutto è anche uno dei motivi per i quali diciamo stiamo parlando come idea di artista alla vista, sai, ne abbiamo parlato prima di questa trasmissione, per me diciamo era una forma di chiamarla artista. Dappertutto, ovunque c'è arte, no? Nelle persone, nel movimento, appunto, nel punto di vista prettamente artistico, ma per me è un'arte tutto, dal fare il pane, no? A raccontare, ad aiutare alla famiglia che ti sta più a cuore, no? Quindi possiamo solo condividerlo questo, credo, Claudio, guarda.
Speriamo di diffonderlo, perché
Esatto.
più avremo paura di riconoscere il valore di chi dimostra, più daremo spazio, lasceremo spazio che era utilizzato a fin di male per promuovere esempi, non esempi, quindi comportamenti idioti o dannevoli o violenti o brutali, e non promuoveremo invece l'impegno di chi porta avanti la giustizia, la solidarietà, la verifica, il valore anche di tante persone che si sono messe a disposizione. Abbiamo questo timore, quasi questa paura di voler riconoscere, quando invece quello spazio altri lo prendono, ne abusano. E
Esatto.
poi le persone intorno a noi, non stupiamoci se come massimo esempio di vita vogliono diventare gli influencer di una scarpa. Cioè, se questo è quello che gli diamo dalla mattina alla sera, se non gli diamo motivi di credere che esiste qualcosa di meglio, mi stupisco anche che non lo stiano già pensando tutti.
Sì, è vero, perché ricordiamolo, lo possiamo dire tranquillamente, avendoci un esempio su questo con Claudio Locatelli, giornalista, diciamolo, per chi si collegasse, reporter, il giornalista combattente, così potete anche andarlo a scoprire o comunque ad approfondire per chi già lo conoscesse, visto che siamo in tanti a conoscerlo, sui vari canali social, le persone fanno la differenza, c'è poco da fare. Quello è importante, no? Perché poi tu hai raccontato tutta una serie di cose, ma io voglio approfondire ancora di più perché tu sei stato anche dove c'era veramente bisogno e non parliamo solo di guerre, parliamo di tanti problemi che abbiamo avuto in Italia, no?
Ah,
Da
sì.
tanti posti dove sei
Bravo,
andato ad aiutare.
non se lo ricordano in molti, mi fa piacere che l'hai citato.
Ma tanti posti sei stato, quindi insomma, quello va ricordato.
Mi stupisce che lo. Che cioè, che, insomma, no, non mi stupisce nel tuo caso, ma in generale mi stupisce che qualcuno si sia ricordato di questa cosa, perché a volte chi cerca di distruggerti, perché ovviamente quando porti avanti qualcosa di efficace hai una valanga di attacchi. Proprio perché è efficace, proprio perché serve. E non solo i talebani che ti arrestano e la polizia bielorussa, ma anche chi vuole silenziarti. L'informazione è molto più potente di tante altre cose. E a volte una delle tattiche che usano è quella: ma perché parli dell'estero o aiuti fuori, non aiuti in Italia? Non sapendo che quando avevo poco più di 18 anni, una delle prime cose che ho fatto è aiutare nel terremoto dell'Aquila. E da lì sono creando un progetto, sono sempre stato molto fervente, passami il termine, mi piace agire, sono uno molto pratico. Quindi tirai insieme una squadra a Padova, prima andrai come volontario, po volontario e poi tirai insieme una squadra a Padova di volontari, strutturai degli schemi. Per me l'organizzazione è quella che rende sogni reale. Tu hai un'idea, se non la organizzi, non la incanali, non la porti avanti con determinazione, non diventerà niente, si perderà nell'etere. E ovviamente con molta meno competenza di adesso, con molta più attitudine e meno esperienza. Cioè l'attitudine,
Certo.
ma non avevo esperienza, ovviamente.
Cioè,
Ho
grande
imparato, ho
energia,
iniziato a fare.
diciamo.
Esatto. E guardando chi era molto più bravo di me, mi sono speso nel terremoto dell'Aquila, poi ad Amatrice, in Emilia, nell'alluvione in Veneto, nell'incendio di Atene, nel terremoto, ora sapete, in Marocco, con un piccolo intervento mirato, ma molto concreto in realtà, perché abbiamo fatto un camion letteralmente fisico, oltre alla macchina, di aiuti, abbiamo prestato un prima assistenza medico-sanitaria. Io non sono un medico, ma ho delle conoscenze paramediche e militari dovute a quello che faccio, che a volte nei sanguinamenti massivi ed altre pratiche di primo soccorso sono molto utili, quindi trattare le ferite, i tagli e le prime abrasioni, ustioni. In questa zona di terremoto c'erano varie persone che avevano subito contusioni, eccetera, quindi abbiamo fatto qualche ora di primo presidio sanitario, per esempio. Quindi dal
Okay.
volontariato all'intervento, alla raccolta, convogliamento di fo convogliare i fondi per acquistare direttamente un camion, abbiamo portato di aiuti. 6.000 litri d'acqua, più di, credo fossero 500 assorbenti, Tampax per la parte femminile dei campi che si erano costituiti nei
Sì. Che
villaggi più terremotati sulle montagne. Quindi
poi
si aiuta ovunque
esatto.
serve, non importa la nazionalità.
Ricordiamo che tutto questo che stiamo raccontando Claudio, ricordiamo Claudio Locatelli, lo possiamo trovare tranquillamente sui suoi canali social, eh? Claudio Locatelli, giornalista combattente, tante di queste cose che ha detto, tanti sono retroscena, ma tante sono dirette, l'aiuto in Marocco lo potete vedere, è stato messo qualche settimana fa il video, insomma, in diretta, si possono
Non
vedere
abbiamo neanche
tante.
messo tutto lì, perché
Immagino,
subito
immagino.
interrotto, ma
Figurati.
perché non ho avuto fisicamente poi tempo, perché mi sono collegato, è stato un incasso di spostamenti. Io dovevo stare tranquillo in Italia, è successo nel Marocco, ho sentito il dovere di aiutare in quella situazione, mi sono reso conto che potevo. Abbiamo fatto questo intervento, ma poi io dovevo andare a Londra e poi sono tornato in Ucraina, quindi non ho avuto fisicamente tempo neanche di chiudere alcune cose. Però appena avrò un attimo cercherò di mettere anche l'ultima parte di altri interventi che abbiamo fatto, perché in Marocco ne abbiamo fatto più di questo che ti ho detto, in realtà. Quello che è la priorità lì, io non sono andato lì come reporter in quel caso, ma come intervento solamente umanitario, e la diretta è stata solo per convogliare e far capire, perché apro una parentesi che penso ti importerà. Io non faccio carità, faccio solidarietà, e usando spesso l'informazione. Per me l'intervenire deve cambiare non solo le persone che aiuti, ma anche quelle che aiutano. E quindi deve esserci conoscenza. Una banalità, ho detto, ve la metto in pratica. Quante volte avete sentito in Italia, ma la solidarietà, la carità si fa in silenzio? Sì, forse la carità si fa in silenzio. No, perché se tu sai che una persona è in difficoltà o addirittura subisce, questo è molto più importante, un'ingiustizia con un conflitto, un'oppressione, come un'occupazione militare o altro. Se non la dichiari e non utilizzi te stesso per portare ulteriore consapevolezza e informazione, allora perché stai aiutando? Se non sei tu il primo a renderti conto e a credere che c'è un'ingiustizia che tutti dovrebbero conoscere, se tu non sei il primo a determinare che tutti dovrebbero aiutare in quella cosa, perché tu stai aiutando? Dobbiamo
Sì.
metterci in testa che se vuoi aiutare qualcuno, soprattutto se subisce un'oppressione, quello è il caso massimo, lo devi dichiarare il più possibile, lo devi gridare a gran voce, affinché tutti vengano a conoscenza di quello che sta subendo quella persona o quella entità, quella popolazione, e possano, sul tuo esempio o sul loro stesso esempio, creare qualcosa per intervenire. Io, se più persone intervengono, sono solo che felice, perché se sono andato lì a aiutare perché credevo che ci fosse bisogno, e se credo che c'è bisogno, voglio che altri intervengano, ma se altri non lo sanno, è un principio banalissimo, eh? Cioè,
Sì.
veramente l'informazione cambia la realtà. Se non sai che qualcosa avviene, non puoi intervenire. Diamo la possibilità al prossimo di intervenire quanto noi, se non addirittura di più. E questo è perché la solidarietà non si fa in silenzio. Attenzione a non confondere con l'esibizionismo, che si nota subito la differenza. La solidarietà si urla, nel senso che si spiega quello che si sta facendo, mostrando il perché lo si sta facendo. Questa è la differenza. Cioè, non è il raccontino, oddio, vado a dare il soldino al bambino in Africa. No, è spiegare in diretta perché il bambino non ha il soldino in Africa. Notate la differenza netta. Questo è il punto.
Cambia molto il tipo di informazione, questo stiamo cercando di portare alla luce o comunque di sottolineare, no? Sicuramente come argomento di questa chiacchierata che stiamo facendo con Claudio Locatelli, appunto il diverso tipo, ma è proprio un'attitudine quello che vogliamo far capire, no? Anche poi arrivare a fare quello che si fa, ossia l'informazione, ossia l'aiuto, l'aiutare, no? Perché poi, diciamo, quando parte tutto da dentro è un po' come l'arte, come ti dicevo prima, no? Anche l'artista è così, no? Poi se tu non sei finto, mi racconti quello che tu sei, poi nei testi, nelle canzoni, nella musica. Così è l'informazione e il giornalismo, no? Come la vedi tu, come...
Dovrebbe almeno, però questo. Io
Certo.
parlavo anche di un punto che dovrebbe essere di base comune a tutti. L'hai citato nell'arte, io nel reportage della solidarietà, che è l'approccio all'umanità. Per me è questo. Tutto quello che ho intorno sono solo strumenti, tornando al punto iniziale. Per me
Certo.
questo è un impegno verso il mondo. Gli strumenti si utilizzano in base a quello che serve. Se c'è l'inverno, metto la giacca. Se è l'estate, metto la maglietta. Ogni condizione richiede un intervento, un impegno diverso. Ma tutto passa dal far conoscere. Se non facciamo conoscere, non diamo la possibilità al prossimo di capire e cambiare quello in cui si può intervenire. Anche questa nostra chiacchierata, spero, mi auguro, ispirerà altre persone a riflettere su questi concetti. È molto bello che siamo. Di solito non c'è mai questo tempo, perché devo riportare notizie molto precise, profonde, analitiche. Stiamo invece
Certo.
andando oltre, e stiamo scavando nell'impegno che porta avanti, ma anche in concetti che riguardano anche te e la gente che ci segue, che riguarda la nostra
Assolutamente.
quotidianità.
Sì. Ma sai, come dicevamo, Claudio, ricordiamolo sempre, con Claudio Locatelli stiamo parlando, il giornalista combattente e reporter che documenta da più di 10 anni anche facendo ragazzi dei live, molto di più, ma diciamo... Facendo dei live sul campo che sono veramente, erano una cosa impensabile quasi prima, e rarissima comunque al giorno d'oggi in Italia, ancora diciamo al giorno d'oggi,
Il
tuttora
mio
rara.
progetto per ora è il primo e ancora l'unico, come hanno descritto in un premio tempo fa, che non ho neanche spiegato. Comunque, è ancora il primo e unico progetto di reportage dal campo con le nuove tecnologie totalmente sostenibile. È totalmente autonomo e sostenibile, cioè riesco con il coinvolgimento delle community a portare le persone sul campo in maniera totalmente autonoma. E per ora è ancora l'unico. Ci sono tanti freelance, tante persone, ma che siano essi stessi un canale sostenibile, autonomo, di guerra su campo, per ora è
Certo.
ancora. E tra l'altro a dicembre, con felicità e allo stesso tempo preoccupazione per quello che poi è successo, perché ovviamente il canale è diventato il più grande d'Italia che si occupa di conflitti, proprio numericamente.
Sì.
dico con preoccupazione perché quando arrivi a essere, ad avere una voce forte, ovviamente ti prendono ancora più di mira. E c'è stato un cyberattacco terroristico, per cui è subentrata poi l'antiterrorismo italiana, e, vabbè, i servizi qua in Italia e via dicendo, e tra cui il direttore Europa di Facebook, perché ovviamente essendo in guerra, la guerra è anche mediatica. E l'attacco è stato ben coordinato, è stato altamente voluto. Io ho tuttora danni adesso, a distanza di un anno quasi, e hanno messo a tacere il canale. Siamo riusciti a recuperarlo, l'hanno danneggiato, hanno fatto sparire per 2 mesi i contenuti di 2 anni,
Wow,
2 anni,
due
non 2 giorni,
anni di
2 anni,
contenuti, certo.
perché non è il singolo video, è la rete che quel video ha, la testimonianza da Kabul, le dirette, sono collegate a migliaia, a milioni di persone.
Sì.
Poi si è riuscito a recuperare diverse cose, ma ci sono ancora dei danni. Ed era chiaro che l'intento era politico, perché quando sono riusciti a prenderlo, dopo che abbiamo ribattuto per 3 giorni di fila senza entrare nel tecnico la prima volta, quando l'hanno presa, hanno puntato subito alla pagina. Hanno preso prima il mio profilo e poi l'hanno usato come cavallo di ponte, come testa di ponte. Hanno subito esautorato gli amministratori della pagina. Sono io l'unico che amministra la pagina, ma ho degli amministratori di sicurezza che non agiscono, ma che sono nel caso in cui. Li hanno fatti
Certo.
fuori subito. E poi hanno messo la bandiera di ISIS, pensa all'ironia, per far abbattere il mio profilo personale e nel frattempo hanno iniziato a danneggiare la pagina e a far addebitare a Facebook ingenti quantità di denaro. Non hanno neanche rubato. L'obiettivo era politico, era distruggere quel canale di comunicazione che, essendo il più grosso d'Italia in quel tema, ha una voce estremamente esposta in un conflitto. Non c'è bisogno che ve lo dica io che questo conflitto è uno dei più grossi degli ultimi 10 anni. E ci
Sì.
sono degli interessi internazionali spaventosi.
Ed è per quello, no, appunto, che avviene subito in prima linea anche nei mass media, no? Ricordiamo l'anno scorso sembrava quasi che non ci fosse niente perché non veniva raccontato quando non c'era questo interesse, invece poi, no, è ormai un anno e mezzo, due che siamo.
24 febbraio 2022 scoppia il conflitto su larga scala, innestandosi su un conflitto localizzato dal 2014, ma quello reale internazionale che ha interessi a livello globale. Il mondo è cambiato dal 24 febbraio 2022. I rapporti tra i paesi, la militarizzazione d'Europa, l'invio di armi, ma anche i rapporti con l'Africa, i porti, la Turchia, gli equilibri geopolitici, è cambiato tutto. Tutto. Basti pensare che uno dei paesi più, il paese più esteso geograficamente della Terra, non ha più spazio aereo di sorvolo in Europa e in varie parti del Nord America, cioè gli aerei russi devono fare delle tratte improbabili, anche banalissimamente i movimenti del globo. Prima potevi andare in vacanza in Russia come se nulla fosse, e
Ah, sì.
viceversa andavano negli Stati Uniti. Cioè, è cambiato tutto da quel giorno.
Come, you masters of war, here they build the big guns, here they build the death planes, here they build all the bombs, here they hide behind walls, here they hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your mask.
Claudio Locatelli, stiamo parlando, il giornalista combattente, è cambiato tutto e le cose, ecco, sembrano sfociare sempre un po' più in questi ultimi anni, perlomeno in un rischio, ecco, veramente grandissimo da parte di molte persone, perché adesso è sfociata in qualcosa sicuramente di meno controllabile, ecco, quello che magari uno non vuole, tra di nuovo, no, la questione palestinese. Con l'Israele là, ne parlavamo prima fuori, per te anche un argomento questo abbastanza importante.
Ho diversi
delicato.
Amici, esatto. Nella striscia di Gaza, come West Bank, come anche in Israele, e in più sono stato, questo non lo sanno in molti, perché se, vedete, se non serve esporsi, non lo faccio. Se serve, sacrificando, lo faccio. Per 8 anni ogni anno sono stato nei territori occupati di Palestina, una volta a Gaza e in Israele, a seguire a vari livelli. In quel momento serviva un basso profilo e così ho tenuto. A me di esibire non me ne frega niente. Ciò che serve si fa. In quel momento serviva così. Anche perché la gente vede solo le luci dell'impegno pubblico, non capisce che ogni volta che io mi espongo, sia con le testimonianze che sono la cosa più forte su campo, ma anche con le dichiarazioni eccetera, io perdo libertà. La mia libertà. Io devo chiedere i visti per alcuni paesi quando voi non dovete farlo. Non posso entrare in altri. Sono espulso da altri ancora per il semplice impegno verso il mondo o aver portato la ricerca della verità. Cioè, quello è un sacrificio. Ogni volta che mi espongo pubblicamente, la gente vede solo le luci di questo, non capisce che sacrificio c'è dietro. Io non posso entrare in Bielorussia, non posso entrare in Turchia, non posso entrare quasi certamente neanche in Azerbaijan. Sicuramente in Russia non sono sicuramente il benvenuto. Mi hanno declinato il visto negli Stati Uniti, per esempio, perciò dovrei richiedere un visto stampa per poter entrare anche negli Stati Uniti, per poter andare in vacanza, intenderci. Dovrei chiedere un visto stampa, che è ridicolo.
Sì.
Insomma, e tanti altri paesi in cui per voi potete decidere da un giorno all'altro di fare una cosa, io devo stare attento. Paesi magari islamisti o paesi dove c'è una forte pressione di un paese o dell'altro. Cioè, la gente non ci pensa, ma esporsi non porta solo luci. Ogni luce ha un costo e un sacrificio. E per fare certe cose, come Israele e Palestina, per un lungo periodo è stato necessario avere un bassissimo profilo. E visto che a me di esibire interessa poco, mi serviva invece capire, intervenire e riuscire ad analizzare alcune cose che fatte in maniera esposta mi avrebbero impedito di poter essere analizzate. Penso sia molto chiaro, se ti impedisco di entrare in un'area non riesci ad analizzarla, banalissimamente. E la questione ora in corso, io ho subito guardato per poter entrare a Gaza, il problema è che Gaza è circondata da 3 lati da Israele, un lato con l'Egitto che però è il Sinai è un'area militarizzata in realtà, perché ci sono forti attacchi di Daesh, ISIS, sì, l'ISIS non quello siriano, ma il principio è più o meno lo stesso, e vari altri gruppi armati. Ergo è molto difficile poter gestire l'accesso a Gaza, se non quasi impossibile. In più Gaza in questo momento, Israele ha dichiarato un crimine in realtà di guerra, perché ha già dichiarato di voler togliere elettricità, e l'ha fatto, carburante e cibo alla striscia di Gaza. E ricordo che questo è un crimine di guerra. Quando i russi hanno chiuso alcune zone, era un crimine di guerra. Non è che se lo fanno i russi è un crimine di guerra, se lo fa Israele non lo è. Chiunque lo faccia. Quello che ha fatto Hamas al Festival dei Giovani è un crimine di guerra. Cioè, deve essere molto chiaro questo. Non si può fare doppi pesi in quello che ci fa comodo. Se domani i soldati ucraini facessero quello che ha fatto Hamas, è un crimine di guerra. Non toglie che l'Ucraina ha ragione. È invasa e sotto occupazione. Le due cose convivono. Tu puoi avere dei soldati che fanno crimini di guerra e puoi avere un quadro generale in cui sei tu quello che invece ha ragione. Vogliamo applicarla e chiudere questo discorso? Sicuramente ci saranno stati dei partigiani che, anzi, lo sappiamo, che hanno fatto dei crimini di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Non toglie che i partigiani avevano ragione. E la liberazione d'Italia doveva essere portata avanti. Le cose, ragazzi, le cose convivono. Il mondo è un po' più complesso di nero e bianco.
Esatto.
Bisogna ricordarlo questo.
Sì, ricordarlo evidentemente, anche perché è così, è più diverso e comunque Sì, è fatto piano di colori, no? C'è tanto le 50
Esatto.
sfumature che noi parliamo arcobaleno, diciamo dai, sono tutte colorate, che è più bello.
Ti
si
puoi
trova
fare
di
un'ultima
tutto.
domanda perché stiamo
Vai, abbiamo
andando veramente
raggiunto.
molto oltre, per quanto mi faccia piacere, devo riuscire a continuare a seguire un po' di
C'hai
cose.
ragione, e soprattutto è vero perché siamo arrivati qua praticamente a un'oretta, cavolo, ci siamo dilungati, è stato un grandissimo piacere veramente
Anche
stare
per me.
con te, Claudio, davvero. Ricordiamolo, prima dell'ultima domanda, con Claudio Locatelli, giornalista e reporter indipendente, ma vogliamo dire anche giornalista combattente, proprio perché lo possiamo andare a trovare sulle pagine e sui social e tutti i canali. L'ultima domanda è: secondo te, come si evolverà? Cioè, nel senso, impareremo qualcosa, perché da tanta anche battaglia, tanta guerra, tante cose negative, però tu ne hai potuti vedere anche tanti di spunti positivi, no?
Sì,
Secondo
guarda,
me.
è una domanda che già mi stimola, come vedi, mi sta già
Sì.
frullando la mente perché in realtà è una cosa che cerco di spiegare spesso. Nelle difficoltà si trova il valore, nel senso che anzi, lo dico meglio, nelle difficoltà si comprova il valore o si scopre il valore. Cosa intendo? Tutti noi abbiamo avuto degli amici, faccio l'esempio di prima, ma nel momento del bisogno si sono rivelati tali o meno. Quindi in un momento in cui voi avete subito una difficoltà, quindi ognuno di voi ha subito un momento duro di vita, è lì che avete visto chi realmente valeva. La guerra è la stessa cosa. In un momento di estrema difficoltà, di violenza, vedi anche chi veramente si darebbe da fare, chi si dà da fare, chi si impegna, chi è pronto a rischiare la sua stessa vita per qualcosa di più di se stesso. E credo che questo esempio vi calzi nella quotidianità, collegato poi alla generalità, al mondo. E proprio su questo volevo portare l'attenzione delle così tante persone che mostrano questo valore nei contesti più difficili. L'Ucraina, parto da qua, da dove sono ora,
Certo.
è in guerra, sta subendo distruzione, violenza e brutalità e un'occupazione. Ricordo che una parte dell'Ucraina è occupata, il cielo è ara di scontro. Ma quali sono, cosa è emerso di positivo in questo terreno di difficoltà? Nel dolore, cosa abbiamo potuto notare? La questione delle donne. A causa dei combattimenti, sempre più donne si sono rese conto di avere un ruolo centrale anche di parità con le persone di sesso maschili. E finalmente la questione della donna è tornata a essere discussa in maniera un po' più ampia qua in Ucraina. È un paese fortemente conservatore, l'Ucraina, lo ricordo. E nella questione di genere ci sono forti limitazioni, non solo la questione uomo-donna, ma anche quella LGBT. Zelensky, il capo di Stato in questo caso, cioè il leader, il primo ministro del paese che posta sui suoi canali pubblici presidenziali, scusate, ho confuso i vari termini di rappresentanza perché sto pensando a una cosa più ampia. Sto pensando al confronto tra il primo ministro italiano, Giorgio Meloni, il presidente Macron e
Ho
Zelensky. Ho
capito.
usato i tre ruoli, il ministro e il presidente, come interscambiabili, ma in realtà non lo sono. Comunque, Zelensky ha pubblicato sui suoi canali ufficiali pubblici di governo combattenti omosessuali e combattevano in prima linea, in un paese conservatore, con forti tradizioni cristiane. Cioè, nella guerra, il valore ha portato a riconoscere che non importa di che sesso sei o che orientamento hai, ma il valore che dai nel tuo impegno fa la differenza. Chiamatelo poco. Chiamatelo poco. E questo è un esempio che è dovuto emergere in un contesto di difficoltà. Siria, Rojava, nel contesto della guerra ISIS, è emersa la rivoluzione di cui ho fatto parte. Noi siamo dei rivoluzionari perché abbiamo fatto una rivoluzione. In ogni città liberata abbiamo portato la questione uomo-donna alla pari. La nostra comandante generale era donna, per dirvi. Tante questioni che in ogni contesto in cui andavamo erano progressiste, nuove, rivoluzionarie. Senza il conflitto con ISIS, magari quell'area del mondo sarebbe rimasta conservativa e silente. Nello scontro,
Certo.
nelle difficoltà, si può piangere e lasciarsi andare al dolore, o prendere quel dolore e quelle lacrime e trasformarli in un impegno che possa cambiare il mondo in cui si è e in cui si sarà e in cui si andrà, plasmarlo e crearlo.
Certo. E insieme,
Insieme.
deduco.
È sempre una collaborazione.
Sempre.
Sempre solo una collaborazione, valorizzare gli esempi positivi per trasmetterli a un insieme di persone. E ognuno fa la sua parte. Io faccio la mia piccola parte, ognuno se ne fa un'altra e insieme si collabora. Io trovo disgustoso questo ambiente giornalistico italiano in cui di fatto è un'invidia, un arrivismo, un buttarti merda costantemente, un infangare. Quando, per esempio, alcuni colleghi che invidiosi, freelance, vedono che io riesco, ho successo oggettivamente, il mio progetto funziona, e anziché capire che io condivido la mia forza sempre e costantemente, se noti, anche io stesso sono qua gratuitamente per voi. Non, lo dico chiaramente, non mi stanno pagando per questo collegamento, lo faccio veramente con la massima disponibilità.
Assolutamente.
Questo, io quello che ho, la forza che ho, e l'ho dimostrato nei fatti, la condivido. E anziché capire questa cosa, essere tutti sulla stessa linea per combattere insieme per un giornalismo, un'informazione migliore, invidia, eccetera, perché magari io riesco a parlare a un pubblico più ampio e loro non capiscono che se magari mi parlano della diga in Iraq, nascosta in culo ai lupi, che non frega niente a nessuno, senza trovare un modo di renderla comprensibile al mondo, non possono poi lamentarsi che non gli viene dato spazio. E se non ti viene dato spazio, créalo. Bernard Shaw, se non trovi le condizioni su cui agire, créale. Le sto parafrasando. Fermarsi a lamentarsi, eppure ancora peggio, giudicare il prossimo, denigrarlo, quando invece lui sta facendo qualcosa che tanto è disponibile a condividere con te, è ridicolo. E il mondo del giornalismo è così. Io ho iniziato a individuare invece persone, anche in network grossi come la Rai, Mediaset, eccetera, che invece mostrano questa attitudine. Magari sono in situazioni un po' più blindate, essendo sotto contratto nazionale, eccetera, ma noto che mi è successo di aiutare un collega del Corriere che aveva avuto la carta di credito bloccata ai primi giorni della guerra e ha chiesto a me che non ho un euro, cioè metto insieme tutto quello che faccio per poter, non sono ricco di famiglia, tutt'altro. Mio papà era un operaio. Io sono fuori di casa quando ho 18 anni, mi sono sempre barcamenato da solo, ma ho una comunità che ho costruito che, grazie alla credibilità che ho dimostrato, è pronta a intervenire dove serve. Gli ho anticipato io dei soldi, il Corriere della Sera migliaia di euro, milioni di euro, però in quel momento effettivamente lui aveva la carta bloccata e non aveva nient'altro con cui poter coprirsi, gli ho dato una mano senza problemi e lui viceversa mi ha citato in un'altra situazione, un collega di Repubblica gli ho dato un trasporto con l'auto, all'epoca non c'erano auto. Noi eravamo gli unici italiani arrivati con l'automobile dall'Italia all'inizio dello scoppio della guerra in Ucraina e l'ho portato ad Irpin, banalissimamente. Sto cercando tutti esempi pratici di come si poteva evitare tutto ciò e si è scelto invece di collaborare, darsi una mano, di scambiare. Non so se mi ritornerà indietro, a volte non torna quello che dai, ma non importa perché è giusto farlo.
Sì.
Semplicemente crea un mondo migliore e il mondo del giornalismo è fortemente malato. Gli esempi che vi ho portato, ne ho parlato pochissimo, siete tra i pochi a cui ne ho parlato pubblicamente. Sono degli esempi concreti, tangibili, di come si può fare meglio e di come, anziché promuovere fango e invidia, se vedi che una persona è disponibile a condividere la forza che ha, forse è positivo che quella persona, quella forza, la continui ad avere sempre di più per condividerla sempre di più con tutti quelli che saranno a disposizione e vorranno. Io per esempio, Mirko Campochiari. Quando posso, sono disponibile gratuitamente al suo canale a cercare di dare una mano. Poi spero che un giorno sarà anche possibile avere una collaborazione anche di supporto, ma lui è talmente disponibile che a volte dice, mette proprio il link della mia raccolta fondi, proprio per dire supportatelo. Quello è più che sufficiente per me. Cioè, collaborare in quello che si è bravi e capaci a fare per rendere l'informazione e il mondo migliore. Ecco, l'Italia in questo è molto, molto, molto carente. Mi dispiace dirlo. Spero che sempre più persone invece capiranno questo discorso. Meglio essere insieme, uniti, sono sempre disponibile con tutti per migliorare questa situazione.
Esatto, e grazie davvero a Claudio Locatelli perché è un esempio che possiamo vedere, possiamo diciamo toccarlo veramente con mano anche attraverso le dirette, quella condivisione, quel modo sano e diretto, poco manipolabile sicuramente, di dire le cose, di fare informazione e di aiutare. Quindi direi che è quello, più di anche aiutarci, credo che abbiamo detto tutto, cioè aiutarci, ma nel senso di non lasciarci da soli, anche le persone, questo lo voglio dire io, Claudio, anche persone come Claudio, perché poi dobbiamo ricordarci bene che quanto è importante fare un'informazione sana e essere l'esempio giusto.
Ti ringrazio perché spesso la gente non capisce che non è perché siamo in grado di portare un peso, un grande peso, che il peso non pesa.
Esatto.
Scusate il gioco di parole, ma pesa comunque. Il fatto che siamo in grado di riportarlo non vuol dire che non serva sostegno. E il vostro sostegno, sostegno nostro, di tutti, verso chi dimostra valore e fa la differenza, dovrebbe davvero esserci sempre, che è così che cambiamo la società in realtà. Altrimenti non possiamo poi lamentarci se il ragazzino pensa che il massimo livello di apprezzamento della società, di impegno, di valore sia pubblicizzare le scarpe tramite un social o fregare quando può il prossimo la prima occasione. No, non è questo. Si può fare molto di più e tutti insieme possiamo fare essere migliori ogni giorno. Serve un po' di coraggio, questo sì, non lo nego.
Però ci siamo e grazie, grazie ancora, Claudio, e a
A
presto.
voi.
Davvero, grazie
Buona
davvero.
giornata, anzi, buona serata.
Buona serata a te.